Eccoci qua ragazzi, bentrovati a questo...
Ma sai che forse nella cassa ma il batterista che ci ha aggiunto
sì, infatti
secondo
messo,
me...
è tenuto basso, è tenuto un po' che rompe la cassa, quindi è tenuto un pochino basso. Bentrovati da Nicola e da
Sylvester.
Questo ultimo appuntamento stagionale in questa stagione un po' strana, no? Anche la musica radiofonica di quei lunedì.
Abbiamo fatto fusta... 5 puntate in totale.
No, tra 5, però sarà insomma una stagione un po' particolare, diciamo, da settembre in poi. Anzi, da maggio in poi, pensando a l'anno scorso, appunto, l'anno scorso. E stato, siamo salutati con i ritornati di Sama Food, ringraziamo l'associazione per loro che è venuta qua con Moia e Cincio ospite appunto con la radiofonica. E oggi abbiamo avuto puntati quei lunedì per poi darvi appuntamento a settembre, quindi perché anche noi andiamo metaforicamente idealmente in vacanza con la testa da qualche parte tipo Cuba, Caraibi, però insomma effettivamente forse rimaniamo qua.
Io la maggiore,
poi ognuno fa la propria vacanza. E quindi vi diamo appuntamento poi da metà settembre, metà fine settembre, con una temperatura fuori probabilmente un pochino più adatta rispetto a quella che c'è in questi giorni, perché anche oggi faceva un pochino caldo, ma poco, era caldo. Va bene, però ragazzi, andiamo subito nel cuore puntata di quell'anno, intanto ci possono ascoltare fino a 21 in diretta web su
www.radiofonica col PH, mi raccomando, al posto dell'F, sono finita la mia rubrica sta settimana, vi rompo le scatole.
La tua era sabato.
Questo lunedì è la mia.
Perfetto, radiofonica.com, poi la M finale, fino a 22 in diretta web. Oggi abbiamo due ospiti, però uno di due lo presenterà Centurio Paolo, ritornato con noi, già è stato ospite qualcuno di fa ed è ormai anche lui una presenza costante e piacevolissima di Radiofonica quelli lì. Ritornato a trovarsi per parlarci della rassegna che è estiva qui a Perugia e non solo, e adesso su via Paolo Grammazzi. Ciao Paolo, ben trovato.
Grazie,
benvenuto.
Ben trovati a voi.
Bentornato. Non sei solo oggi.
È sempre un piacere stare con voi.
No.
Allegria.
Grazie.
Leggerezza.
Non sei solo, giusto?
No, non sono solo perché è venuto con me il nostro direttore artistico. Sapete che io sono il presidente del Coro Lirico dell'Umbria, che è la formazione lirico-corale più stabile che esiste nella nostra regione, oltre 30 anni, no? Di attività. E Stefano Rinaldi Miliani è il nostro direttore artistico, dicevo, ma è anche il nostro regista, ma per conto suo lui è un cantante in carriera da una trentina d'anni, vero Stefano?
Sì, anche 35. Buonasera a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato.
Come sentite dalla voce, si tratta di un basso.
Sì, è una voce basso, un basso baritono, così, un basso cantante, non profondo, ma basso generico, diciamo, ecco, un basso, un generico.
Come, faccio una domanda poi di, come si conosce, perché adesso ho curiosità, basso, cioè la voce basso, se, come si conosce?
La voce del basso è in assoluto la più bassa del genere umano, poi ci sono i bassi profondi che sono ancora più, alcuni bassi russi, per esempio alcuni che vengono dalla Mongolia che hanno delle note bassissime. Noi italiani europei tendiamo a essere un basso dalla voce pastosa, molto diciamo nobile, ecco, questa è la nostra caratteristica, che riesce, non un orco tanto per intenderci, ecco, un cantante dalla voce bassa, morbida, suadente, un crooner potremmo dire, no? Ecco.
No, perché facciamo una mia curiosità, per
questo come timbro della voce, no?
Come timbro della voce.
Però dopo l'estensione conta per definire...
Definire le voci conta sempre l'estensione e la gamma di pertinenza,
che
sono due
chi...
cose diverse, okay, che è la tessitura, il range nel quale il cantante riesce a cantare agevolmente.
Ah, ok, diciamo cioè un tipo, una specie di menu della, dove puoi essere,
sì, diciamo la voce,
la scala,
la comodità della voce, la zona della voce in cui il cantante canta comodamente.
Ok, vedi, questo è una cosa che non è
assolutamente importante,
perché gamma no, per me non sapevo che, quindi
e
grazie.
Di quella del basso,
quella del basso è quella centrale, diciamo, tanto per avere così delle nozioni, che dal do al do, dal do al re, ecco, questa è la tessitura, con acuti sul mi, sul fa, qualche volta fa diesis e sol, ma siamo agli estremi, e con i bassi soprattutto una voce che scende molto facilmente nella zona bassa, quindi fa basso, fa diesis basso, anche mi, anche re qualche volta.
Ti ringrazio perché lui ha bisogno di un po' di cultura musicale.
Oltre a questo, grazie per aver ascoltato questo accano, però no, è bello, sai, perché
così, è sempre bene ripetere.
Se riceve delle piccole, vedo che riceve queste
piccole. Le nozioni di musica scritto non sapevo, quindi...
Dì anche le altre cose, anche senza citare tutte le note, insomma, quali sono le altre
cose. Sì, in un'altra, in un'opera lirica ci sono sempre... Un certo numero di voci diverse,
okay.
E quindi in un'opera lirica quasi sempre c'è un tenore, un soprano, un baritono, un basso, un mezzo soprano e via dicendo. Ognuno ha la sua zona di pertinenza, il suo ruolo di pertinenza,
okay.
La voce di soprano e di tenore, rispettivamente femminile e maschile, sono le voci più acute del genere.
Okay,
il baritono e il mezzo soprano sono le voci più centrali, il basso e il contralto, basso maschile e contralto femminile, sono le voci più basse che sostengono la gamma più bassa. Dopodiché ci sono anche situazioni estreme, tenore contraltino ancora più acuto, basso profondo ancora più basso, ma quasi sempre tenore, mezzo soprano, soprano, baritono e basso. Queste sono le...
E il rapporto a questo, a queste scelte, cioè queste scelte si fanno naturalmente in rapporto ai ruoli, perché poi i giovani o gli amanti sono il soprano e okay. Il tenore,
quindi anche nei
baritoni e i bassi in genere sono cattivi,
esatto,
quindi anche
sono anche simpatici,
sono
qualche
anche
volta
qualche volta nelle commedie fanno dei ruoli buffi,
ruoli buffi e ruoli simpatici, appunto poi parleremo dopo di Figaro. Figaro è proprio il baritono, il baritono simpatico,
quindi anche nella serie dei personaggi corrisponde, sì, 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 no? Diciamo, tipo di ruolo
corrisponde. Okay. Quasi sempre si dice che nell'opera lirica il tenore e il soprano si amano e mai il baritono non vuole.
È psicologia anche questa, appunto.
Il basso è sempre colui che è un po' avanzato in età, come è un la po' là con tranquilla. L'età, quindi si propone sempre con la sua saggezza, con la sua esperienza, con i suoi consigli saggi, eccetera, eccetera. E quasi sempre o è un sacerdote, o è un filosofo, un consigliere, un personaggio che nutre la fiducia degli altri.
Okay. Oppure come nel barbiere. È un pretendente tardivo,
no? Oppure nelle commedie può assumere le caratteristiche comiche e può essere un basso comico, quindi okay. Che per le sue azioni promuove un po' l'ilarità perché si rende ridicolo per varie situazioni, oppure può essere un personaggio anche un po' particolare, un po' inaffidabile, un po' con dei sotterfugi, che anche quello denota e fa ridere un po', no?
Ad esempio questo qui, quindi, vai, dicevi, tutto questo mi fa capire chiaramente che l'opera è teatro.
Sì.
È questa anche opera, ma questo è qualcuno, non so chi sia.
Anche opera è teatro.
Si vedono anche le tracce della commedia dell'arte.
No, della commedia.
Ti ringrazio, Stefano, perché per me è stato scritto. Quando vedo in televisione e vedo appunto queste persone cantare, fare per voi, mi domando perché no? A quei personaggi corrisponde. Dico, adesso tu mi hai spiegato che c'è un motivo, no?
Sì, certo. C'è un motivo. Gli autori quasi sempre assegnano la parte degli amorosi ai tenori e ai soprani.
Ok, quindi mai una curiosità che
sono voci più limpide,
più
immagino.
Fresche, più chiare, più acute, e l'amore è caratteristica più giovanile che dell'età, che della tarda età, per cui quasi sempre sono dei giovani che si amano. L'amore è più facile che attecchisca tra i giovani che
gli altri più grandi.
Quindi
diciamo.
Gli autori assegnano le parti degli amorosi a tenore e soprano, rispettivamente maschio e femmina.
Paolo, vuoi aggiungere?
No, niente, la conseguenza di questo, l'ho già detto, è che quando si ascolta un cantante d'opera, un'aria, eccetera, dalla voce a questo punto si capisce la sua caratterizzazione come personaggio. È chiaro, non è indifferente.
Appunto.
Ecco, quindi... sempre per ritornare a quel concetto che un brano estrapolato da un'opera ascoltato da solo spesso è fuorviante, no? E ci porta fuori strada, non ci fa capire.
Un po' sradicato dal contesto, è un brano, sì, bella musica, piacevole.
Però bisogna contestualizzare.
Bisogna,
diciamo,
contestualizzare, esatto, e capire da che cosa è estratto.
Andiamo qua, poi quando torniamo, sì, sì, Paolo ci parla anche del cambiamento di date per, certo, gli eventi di Wii U, che siamo in altre volte, e poi con Stefano, perfetto, andiamo a parlare anche di Figaro, ho detto bene,
Figaro non è sbagliato,
quindi ho fatto bene, bene, per fortuna, andiamo
con Nick, come sabato, come ti ho detto, no, cosa si fa in questi casi? Ti avvicini al microfono e dici attacca.
Eccoci qua, ragazzi. Ricordati di nuovo, indietro di nuovo.
Il sole picchia come? Come ronda?
Come, no,
come ronda Rousey.
Sulla canzone è grande. Anche la festata sta finendo, ma purtroppo non è. Noi guarda.
No, insomma, inizia
oggi, appunto. Quindi non
oggi è bravo, il solstizio d'estate.
Oggi vabbè, inizia ufficialmente estate. E sì, se ne siamo accorti. Vabbè, torniamo indietro vabbè, con i nostri ospiti. Vabbè, con Stefano
Miliani.
E Paolo Gammazza. Allora, Paolo, prima di parlare di Figaro e non solo, di addentrarci nei aspetti più profondi, no? Diciamo della Liga, Paolo ci ricorda un po' importante per la segna di luglio di quest'estate, sì, degli eventi che ci avevi accennato l'altra volta, giusto?
Allora sì, vorrei ricordare alcune cose e fare anche delle correzioni rispetto a quanto era stato annunciato. Cioè, intanto, che cos'è questa rassegna dell'estate? Come ho detto l'altra volta pure, si tratta di un progetto che noi abbiamo chiamato Grande Lirica Perugia, perché si tratta di mettere in scena d'estate, e poi sarà anche d'inverno in teatro, delle opere del grande repertorio, le opere più famose che esistono, con grandi orchestre, grandi interpreti, eccetera, eccetera, cioè non cosette da poco.
Assolutamente.
Ecco, riciclate o fatte girare. E quest'anno abbiamo l'onore di fare noi la produzione, proprio a Perugia partirà questo ciclo di spettacoli, che porteremo anche in altre città, come abbiamo già fatto l'anno scorso peraltro, cioè a Viterbo e a Terni. Grande novità che salutiamo con grandissimo piacere, perché collaborare con Terni non è facile.
No, assolutamente.
E anche loro dicono la stessa cosa, naturalmente.
È una cosa reciproca, diciamo.
Se riusciamo ad acquistarci una tregua, non dico una stima reciproca, ma insomma una piccola tregua e una collaborazione, pare di sì,
perfetto,
di sì, perché c'è una sintonia fra gli assessori, fra noi, fra gli amici della lirica, delle due città, insomma. Sembra che siamo proprio due città della stessa regione, è incredibile.
E poi, ovviamente, è così, quindi.
E quindi faremo due grandi eventi.
Ok.
In queste tre città che ho citato, Perugia, Viterbo e Terni.
Perfetto.
Viterbo non è dell'Umbria, d'accordo, però è una città vicina che in qualche modo usufruisce delle nostre produzioni grazie all'impresario, per motivi suoi e motivi anche nostri, perché è un vantaggio avere una produzione che si distribuisce su più città. Il cambiamento è questo: avevo annunciato che a Perugia si sarebbe fatto la prima produzione il 26 e la seconda il 27, invece sarà il 24 e il 25. Ma quali sono queste due produzioni?
Vai.
La prima produzione è un gran gala lirico.
Perfetto.
Gala o galà, non lo so come vogliamo dire, no? Galà è alla francese, gran gala lirico,
okay,
che significa un concerto, un super concerto in cui ci sono arie, cori, scene d'opera, insomma c'è di tutto, cioè è una cosa maestosa, insomma, con una grande orchestra, grandi interpreti, botte da orbi, insomma.
Un ottimo direttore d'orchestra.
L'orchestra, abbiamo la fortuna di avere quest'anno un'orchestra straordinaria che viene dall'Ungheria,
okay,
un'orchestra sinfonica che viene dalla seconda città ungherese, da Miskolc, e sarà con noi per una decina di giorni, tutti i giorni praticamente la facciamo suonare.
Perfetto.
E a loro non dispiace, devo dire, anche perché gli ungheresi, devo dire, ci amano. Ecco, questo non so se voi lo sapete.
No.
E io, lo sai questo? sono grandi ammiratori della nostra cultura. Tante volte mi sono trovato in Ungheria ad essere proprio, addirittura in un supermercato una volta venivano da noi, ah, siete italiani, eccetera.
Per una volta che capita all'estero,
non è dappertutto così.
Beh, ci guardano con ammirazione,
con molta
ovviamente.
Ammirazione. Dall'est ci guardano
la nostra
con una
cultura
certa
ammirazione.
E allora, il primo spettacolo è questo Gran Galà,
okay.
O Gala, va bene? In cui ci sono solisti, coro e orchestra. Il secondo spettacolo è un'opera. È un'opera, quello che si chiama un'opera, cioè ne parlavamo prima, è una storia messa in forma teatrale e in forma musicale. Quindi è quello che tutti ignorano, ma che è l'essenza della lirica, perché è dall'opera che si vanno a prendere le arie, va bene? Le frasi famose, spiritose, brutte, belle, eccetera.
Appunto,
però fanno parte di quel contesto, cioè fanno parte di una storia.
Ok.
Perché specifichiamo, non è un'opera noiosa, è un'opera comica.
Allora, ci sono quelle brutte le storie, no? In cui muoiono tutti, tragedie, anche nazionali, no? Pensate al Macbeth, è terribile. E ci sono invece quelle che sono commedie. Come sapete, sono le tragedie e le commedie, e questo c'è anche nell'opera. Quest'anno, per risollevarci un pochino da questo cavolo di pandemia che non c'ha...
Carotto e paeta, vivete.
Ecco, abbiamo deciso di fare un'opera veramente divertente.
Qua è?
Il Barbiere di Siviglia.
Un classico.
Gioachino Rossini, un grande spirito bizzarro e un maestro della comicità e un grandissimo musicista. Io ho portato Stefano Rinaldi Miliani, che è uno degli interpreti di questa seconda serata che faremo in ognuna delle due città. È uno degli interpreti, è Don Basilio, poi ne parlerà lui, e che conosce perfettamente l'opera e vi potrà dare tutte le informazioni che crede.
Giannini del Fontone, a Fontone, no?
All'Arena del Fontone, del Fontone. Del Frontone, dove c'è in fondo, avete visto, c'è
sì.
Il Frontone, e davanti al Frontone fanno il cinema. Per queste due serate naturalmente si mette un altro palco, le scene, tutto quanto, è in scena.
Perché l'opera è in forma scenica. Il Galà ovviamente è un concerto lirico. Oh,
perfetto, quindi la differenza.
Mentre uno è un concerto, l'opera è in forma scenica.
Perfetto, cioè, okay. Si recita come in
teatro. Si suona e si recita anche, giusto?
Ecco. Si canta,
si canta, ci sono le recitando. Scene, ci sono i costumi, c'è cioè il trucco,
perfetto.
E l'allestimento sarà un allestimento tradizionale che per noi è ancora una sorpresa, perché ancora non sappiamo
che
il regista Guido Zamara ancora non c'ha, però lui è uno che fa degli allestimenti tradizionali, per
sì.
Cui non bisogna lambicarsi il cervello per andare a cercare il significato, che cosa voleva dire quella prima donna che si vestiva così, per cui sarà comunque leggero, divertente. Per cacciare via i brutti pensieri.
Si dice che Shakespeare mise in piedi la sua prima opera teatrale, che se non ricordo male era Sogno di una notte di mezza estate, in aperta campagna, di fianco a una cittadina vicino a Londra, in mezzo agli alberi, con un pubblico di contadini, di persone, ma anche per sperimentare se effettivamente le sue battute attecchivano, funzionavano al pubblico oppure meno.
La sapeva troppo lunga. I nostri autori hanno ripreso molte volte Shakespeare, no? Molte opere di Verdi sono tratte da Shakespeare.
Soprattutto Verdi,
sapete, no?
Uno su tutto, il Macbeth.
Ok.
L'Otello,
sì.
Vabbè, insomma, di questo si tratta, quindi divertimento assicurato.
Le date vogliamo ricordare?
Le date sono 24 Gran Galà,
perfetto.
25 Il Barbiere di Siviglia, Siviglia.
Da che ora?
Da che ora? Alle 21 naturalmente.
Perfetto, ok.
Si faranno, adesso vi arriveranno anche le comunicazioni, usciranno i manifesti, perfetto. A breve. Viva Ticket per le prenotazioni online, ma si potranno prenotare anche alla cassa del cinema del Frontone.
Perfetto.
Faccio una domanda faccio pensare durante il break musicale,
vai.
Così ci pensano bene qui, perché magari qualcuno, anch'io ho un'ignoranza su questa domanda. La differenza tra musical e magari un'opera lirica, quindi pensateci nel break musicale, e noi Nick intanto andiamo con
questo
break.
Il barbiere di Siviglia.
E poi il barbiere
di Siviglia. Barbiere, ok. Perché il 21, proprio oggi, il 21 giugno del 2001, quindi 20 anni fa, precisi, ci lasciava un grande bluesman, Johnny Lee Hooker, che noi andiamo a ascoltare la sua opera più famosa, Boom Boom, Boom. Dal film Blues Brothers.
Grande film. E fa poco, fa dopo. Vai. Eccoci ragazzi. Grande.
Era la versione un po' più strumentale, però rispetto a... al pezzo originale, perché ovviamente è ambientato, ecco, in questa scena del mercato.
Ah, ok, film, infatti Brothers, qua, ah,
cantava poco.
Sì, cantava poco, un
bello
però. Grazie Sivo. Allora, prendiamo la domanda di Francia, dicevi di Sivo, ricordiamo la domanda.
Sì, io volevo musica, perché se anche io ho questi, ascolto tanti musical, tante opere liriche, però non, se mi chiedi, almeno a me, non essendo del mestiere, ma si vede di altri generi musicali, la differenza tra musical e un'opera lirica qual è?
Allora, il musical è nato negli Stati Uniti, mentre invece l'opera lirica è nata in Europa, molto tempo prima. E il musical è un po' la fusione, l'evoluzione di un'opera lirica messa in una maniera un po' più leggera, un pochettino più moderna, diciamo, ecco. Ma i cantanti, anche quella lì è una storia, c'è una trama, c'è un qualcosa di particolare, e i cantanti non sono specialisti lirici, hanno anche qualche parvenza, qualche accento lirico, ma sono soprattutto dei cantanti di musica leggera che cantano con i microfoni, che all'occorrenza sono anche degli ottimi attori, perché recitano e parlano oltre che cantare. Viceversa, nell'opera lirica c'è qualche Singspiel, che è un particolare tipo di opera lirica tedesca dove si parla e si canta, ma soprattutto l'opera italiana, l'opera europea, francese, spagnola, eccetera, è un'opera dove si canta solo, si canta e si recita cantando.
Ah, ok, come se invece si recita anche non cantando, no? Dimmi se sbaglio nel musico.
Sì, anche non cantando, in qualche probabilmente qualche controscena si fa pure, perché ovviamente i cantanti lì ci sono anche degli attori.
È chiaro.
Nel musical forse anche l'orchestrazione è un po' diversa.
L'orchestrazione poi, sì, l'orchestrazione prevede anche strumenti elettronici, sì, prevede percussioni, batterie, chitarre elettriche,
una musica più gusti,
diciamo, un po' più moderna, nata un pochettino più tardi, nel Novecento soprattutto.
Ma arriviamo ai barbieri di Siviglia.
Il barbiere di Siviglia.
I barbieri, cioè, non barbieri, il barbiere di Siviglia.
Articolo determinativo. Il
sì,
barbiere.
Possiamo anche dire i barbieri di Siviglia, perché l'argomento del barbiere di Siviglia è stato trattato da diversi autori, oltre che commediografi.
Ok, e quindi è a storia.
Quindi, il barbiere di Siviglia di Rossini è il più famoso.
Ok.
Poi c'è anche quello di Paisiello, che quello di Rossini è andato a sostituire, e quello di Morlacchi, dell'Umbro Morlacchi,
Francesco
Morlacchi, che anche lui ha composto un barbiere di Siviglia sullo stesso
argomento. E non lo sapevo, per dirti, ecco.
Che attinge dal, e non era sbagliato quello che dicevi tu, dalle Mariage di Figaro di Beaumarchais, commediografo francese, dal quale la storia è tratta.
Perfetto.
Quindi dire Figaro non è sbagliato.
Perfetto, grazie per l'incoraggiamento.
Il barbiere di Siviglia. Il barbiere di Siviglia, come tutte le opere, ha diverse voci alle quali vengono attribuite determinati ruoli.
Okay.
Quasi sempre il ruolo del, come dicevo prima, dell'innamorato uomo è quello del tenore, quello dell'innamorata donna è soprano, e in questo caso anche mezzo soprano.
Ok.
Che è una voce un po' più bassa rispetto a quella del soprano. Allora, nel barbiere di Siviglia si svolge a Siviglia, ovviamente.
Perfetto.
L'azione, e si apre si aprono le quinte,
sì,
dopo la sinfonia, okay, che tra l'altro è tratta, poi ne parleremo eventualmente dopo, perché l'opera di Rossini è stata scritta in 15 giorni.
Solo in 15 giorni?
In soli 15 giorni.
Se guardate le note che ci sono dentro, c'è da impazzire. Bene.
Rossini aveva l'abitudine di riciclare suoi pezzi precedenti, pezzi di altre opere. Difatti la sinfonia che apre l'opera, okay, del Barbiere di Siviglia è tratta dall'Aureliano in Palmira. ed è stata a sua volta riciclata sia per il Barbiere di Siviglia sia per la Elisabetta Regina d'Inghilterra, con delle piccole manipolazioni, ma in sostanza è la stessa, come pure altri brani. La serenata con la quale si apre l'opera è tratta da altre opere di Rossini, dal Aureliano in Palmire e anche dal Sigismondo.
Ah, ok.
Quindi Rossini aveva l'abitudine di prendere questi pezzi prefabbricati delle sue opere e metterli in altre opere, modificando le parole, modificando qualche tonalità, qualche accento, qualche cosa. E quindi in 15 giorni Rossini compose quest'opera, perché gli era stata commissionata dal direttore del Teatro Argentina di Roma, che poi pochi giorni prima dell'andata in scena del Barbiere di Siviglia è morto di infarto, poverino, e non ha potuto assistere al grandissimo successo, che alla prima non fu un grande successo, perché il pubblico aveva ancora nelle orecchie il Barbiere di Siviglia di Paisiello.
Okay.
Ed era molto fedele a quello, per cui il remake
non era piaciuto,
ma Rossini non se ne curò. Tant'è vero che quando i suoi amici lo andarono a trovare il giorno seguente alla prima, che era stato un insuccesso perché era stato fischiato, lo trovò placidamente a dormire, perché era tranquillo che alla recita successiva il pubblico si sarebbe ricreduto. E così è stato. Tant'è vero che Beethoven ha detto che il Barbiere di Siviglia è l'opera che morirà quando morirà l'opera, nel senso che sarà eseguita fino a quando esisterà l'opera.
Quindi questo testimonia anche importanza, no?
Non era nessuno.
Uno quasi, è appunto
l'ultimo. Quindi, su che cosa? Qual è la trama del Barbiere di Siviglia? Due atti.
Ok.
Primo atto: il conte d'Almaviva, nobile, grande di Spagna, ama Rosina.
Perfetto.
Giovane ragazza, non ancora maggiorenne, probabilmente orfana, per cui viene affidata alle cure di un tutore.
Okay.
Un tutore, un signore di una certa età, un dottore molto conosciuto, Don Bartolo, che la tiene segregata in casa. Perché? Perché oltre a essere un uomo molto ricco e molto famoso, è anche molto avaro. Per cui nel caso la ragazza fosse chiesta in sposa da un pretendente, lui dovrebbe fornirla di una dote che non vuol dare, essendo molto avaro. Allora la tiene chiusa in casa. Il conte d'Almaviva è innamorato di questa ragazza e la scena si apre con una serenata, una piccola orchestrina, un piccolo coro, accompagna il conte d'Almaviva tenore in questa serenata, Ecco ridente in cielo.
Ok.
Rosina appare al balcone e sembra gradire
Questa serenata
e ricambiare la simpatia di questo giovane. La scena viene interrotta bruscamente dall'entrata sulla piazza di Figaro, questo personaggio esuberante, che è molto astuto, molto simpatico, che si presenta. Lui è un signore molto conosciuto perché fa il barbiere, e però arrotonda questa sua, i proventi di questa sua attività con altre attività più o meno lecite. Fa il testimone nei processi, fa il sensale di compravendita, fa il sensale di nozze, il paraninfo, e anche impara qualche altra cosa.
Insomma, per i barbieri facevano
un po' di tutto. Naturalmente la contropartita era quella di pagamento,
certo.
Doveva essere a pagamento. Quindi irrompe sulla piazza e si presenta questo signore che canta Figaro qua, Figaro là, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, è la famosissima cavatina, perché l'aria di sortita di un cantante lirico all'interno di un'opera, la prima aria che canta, si chiama cavatina.
Okay.
Ed è l'aria di presentazione. Okay. Del personaggio. Quindi il conte d'Almaviva ha cantato la sua serenata, la sua cavatina. Arriva Figaro e canta la sua cavatina. Dopo questa cavatina, Rosina è ancora al balcone e lascia cadere un biglietto nel quale è scritto: dimmi il tuo nome, mi piace la tua corte, dimmi il tuo nome. Figaro, che presenta i suoi favori dietro pagamento a chiunque sia in difficoltà, è come quello che nel film di Tarantino dice risolvo problemi, ecco, lui, Figaro, fa un po' così. All'idea di quel metallo avviene un duetto. Figaro consiglia al conte di Almaviva di non presentarsi con il suo ruolo di grande di Spagna, di conte, di ricchissimo, eccetera, eccetera, ma sotto le sembianze di un giovane semplice servo del conte di Almaviva che si chiama Lindoro. E qui avviene la seconda serenata, dove il conte d'Almaviva, travestito da Lindoro, dichiara le sue generalità a Rosina. Figaro, che è presente a tutto questo e che tra l'altro è in grado di introdursi in casa di Don Bartolo, il tutore della ragazza, perché è il barbiere, e quindi gode anche di una certa fiducia consiglia, dice: aspettiamo un attimo, vado prima io in casa del re e vado a portare l'ambasciata alla ragazza. La ragazza mi scriverà un biglietto, invece questo biglietto è già scritto, la ragazza ci ha già pensato e lo consegna a Figaro. Allora dice: come faremo a introdurci? Questo è geloso, sospettoso, avaro, non lascia entrare nessuno, la ragazza non la fa vedere a nessuno. Infatti, perché ha, tra l'altro, Don Bartolo è come voce basso comico.
Okay.
Cioè è un particolare tipo di voce bassa che per le sue azioni, per le situazioni che crea ilarità, perché si rende ridicolo. Tant'è vero che ha delle mire anche affettive nei confronti della ragazza, perché pur di non pagarci la dote si sposerebbe naturalmente la ragazza, avendo una certa età, cioè essendoci questa grande differenza di età.
Quindi, infatti, come età
lo rifiuta.
Come età fai conte e Rosina?
No, sono coetanei, diciamo. Okay. sono giovani. Perfetto. Mentre Bartolo ormai è ultra sessantenne, per cui comunque non può ambire alla mano di una giovane, però una volta si faceva anche questo, pur di non, ecco. Comunque la giovane rifiuta. Allora Figaro consiglia al conte di presentarsi e di introdursi in casa di Don Bartolo come soldato del reggimento, soldato del conte d'Almaviva e ubriaco.
Piccola parentesi, nelle opere c'è spesso la Spagna, ci sono spesso queste situazioni dei reggimenti che vanno e vengono, pensate alla Carmen, pensate addirittura all'Elisir d'amore anche, no? Insomma, sempre la Spagna, questo paese utopico di sogno per i francesi, come il Beaumarchais, no?
Come il Beaumarchais.
È un'ambientazione che non dà fastidio a nessuno, e questi militari, quindi non, nessuno si offende, insomma, però ci sono sempre questi militari che fanno un po' da scansafatiche, ma anche da protagonisti, no?
Sì, ma sono dei personaggi, spesso nel Barbiere, che è un'opera anche di quelle più, una delle opere più divertenti che esistano, perché si ride in tutte queste situazioni strane, ambigue che si creano, un po' delle situation comedy, diremmo oggi, no? Che a un certo punto portano a un delirio tale che l'atto si chiude nella confusione generale. Questo faceva Rossini. Allora, mentre Don Bartolo è a colloquio con Figaro e parlano probabilmente di quando si dovrà fare la barba, eccetera, dei suoi servizi, giunge un amico di Don Bartolo, che è il maestro di musica, che si chiama Don Basilio. Don Basilio, che sarei io poi in questa produzione di Perugia, che è un basso, un particolare tipo di basso tra il comico e il serio. È un personaggio grottesco, un maestro di musica squattrinato, che in certo senso il Don Bartolo, l'amico, lo aiuta economicamente facendogli impartire lezioni di musica alla sua pupilla. Questo signore è un pettegolo, un personaggio molto particolare, sospettoso, così molto, molto grottesco, e si vende al miglior offerente per danaro. E viene a dire al Don Bartolo che è giunto in città il conte di Almaviva, pretendente della Rosina. Don Bartolo va naturalmente sconvolto da questa notizia. Dice: adesso come faccio a evitare di erogare una cospicua dote? Se il conte d'Almaviva, quindi tocca dare una dote enorme. Dice: ti consiglio io, calunniamolo. E lì canta la sua cavatina, La calunnia. La calunnia è un venticello, è il primo personaggio che in un'opera lirica teorizza la calunnia dicendo come deve essere utilizzata, in che modo si sparge, in che modo, quindi è diciamo il marketing della calunnia, di come denigrare il prossimo attraverso una semplice calunnia. Questa cosa che normalmente si fa, ma Don Basilio la teorizza. Al momento Don Bartolo non sembra gradire il consiglio, dice no, vo fare a mio modo. Questo colloquio viene interrotto da questo soldato ubriaco, che altri non è che il conte d'Almaviva sotto mentite spoglie, che chiede alloggio con un biglietto. Don Bartolo a un certo punto si creano delle situazioni particolari, molto comiche, molto ridicole, e questo sbaglia il nome, lo denigra, lo deride. Don Bartolo, che è una persona seria e anche molto stimata in città, pensa bene di cacciarlo di casa.
Ok.
Anche perché non è uno stupido, è molto furbo e molto sospettoso. Quando questo soldato ubriaco si vede cacciato di casa, ne combina talmente tante che la confusione arriva alla forza pubblica, che viene ad arrestare il disturbatore.
Non è fortunato, eh?
E qui potete capire bene che c'è il coro, perché entra il coro come
entra il coro, entra la folla, perché la si è creata una confusione tale che le urla sono arrivate chissà dove, si sono sparse per tutto il vicinato.
Ce la fai fermarti su questo aspetto?
Sì, certo.
Che è interessante, ma così andiamo con
Ma potrei anche finire l'atto qui, perché da questa situazione il disturbatore viene arrestato, ma accade un imprevisto. Questi, l'arrestato, si presenta e a colloquio con l'ufficiale che l'ha arrestato presenta le sue generalità, non è altri che il conte d'Almaviva. Quindi tra lo stupore generale e la confusione generale si chiude il primo atto.
E poi beh, anche sentire la storia, perché so che poi non conoscevo così bene, no? Sì, no?
È molto, no, molto articolata. Poi
sì. Però è bello che sono anche storie, no?
Come diceva Paolo, a me da musicista, andando anche per curiosità a vedere il lato strumentale dell'opera, dopo 5 minuti ti viene mal di testa, che dici fammi andare su YouTube a vedere un po' di cazzate, perché qua devo prendere aria. Però rimaniamo in tema lirico, io ti faccio ascoltare un grande pezzo lirico, non ti annuncio nulla.
Di 87
88 diciamo, te lo annuncio dopo al ritorno.
Beh, due belle voci,
forse le migliori di sempre.
E sentiamo, vediamo se hai indovinato dopo.
Due voci riconoscibilissime,
assolutamente, due voci niente mai, no? Diciamo, le 88
le 88 sì, Freddie Mercury ovviamente, ma Caballar, che hanno fatto questo brano che, se non ricordo male, è stato usato anche nel 92, un anno dopo la morte di Mercury, come inno nelle Olimpiadi di Barcellona 92.
Tu pensa, sì, veramente due voci stupende insieme. Allora, siamo arrivati a Conte, che viene portato,
viene arrestato, stato. Ma tutti si alzano e si mettono sull'attenti, perché lo stesso ufficiale che lo ha arrestato si trova davanti al conte d'Almaviva, al grande di Spagna, per cui naturalmente questa situazione lascia tutti quanti allibiti e il sipario si chiude su questo stupore generale. Passiamo al secondo atto. È tornata un po' la calma in casa di Don Bartolo. Rosina continua a essere innamorata del, lei non sa che
del soldato,
del suo Lindoro.
Lindoro, ok.
Del suo giovane Lindoro, servo del conte d'Almaviva. Continua. A un certo punto la calma viene interrotta da un certo personaggio che bussa alla porta e si presenta come Don Alonso, allievo di Don Basilio e maestro di musica, che viene a sostituire il suo maestro Don Basilio per la lezione di canto alla pupilla, a Rosina. Questo personaggio particolare, molto viscido, che continua a salutare in maniera molto servile, pace e gioia sia con voi, e continua, dice che noia. A un certo punto arriva anche Figaro, che deve fare la barba a Don Bartolo. La lezione avviene: da una parte c'è Don Alonso, altri non è che il conte d'Almaviva travestito, dietro consiglio di Figaro, e Figaro e Bartolo dall'altra parte. Avviene questa lezione di canto durante la quale Rosina propone una sua aria, una sua romanza, che naturalmente non piace a Don Bartolo,
okay,
che dice: come sono noiose queste musiche moderne, quando ai miei tempi cantava Pasquariello, come si chiamava questo qui, quell'aria portentosa. E si propone come corteggiatore di Rosina, naturalmente facendo ridere tutti quanti, perché un uomo con la faccia insaponata, con un fisico un po' attempato, che si propone come amoroso di una giovane e bella ragazza, fa ridere tutti quanti. A un certo punto, durante la barba, Don Bartolo si addormenta e i due giovani preparano un piano di fuga, appunto, per sottrarsi alle grinfie di Don Bartolo. Don Bartolo improvvisamente scopre, perché si sveglia, e scopre che questo non è altro che un tranello, né un'altra confusione, un'altra... E allora che cosa succede? Che Bartolo decide di seguire il consiglio di Don Basilio e di calunniare il conte d'Almaviva, dicendo che è un ingannatore, un personaggio che inganna le donne, che in realtà non la vuole sposare, che quindi di gettare discredito sulla figura di questo conte e fare in modo che Rosina non ricambi le attenzioni di questo signore. Nel frattempo decide di sposare lui
l'aria
stesso
della calunnia, no? Cioè,
l'aria della calunnia l'abbiamo presentata già nel primo atto
all'inizio.
Ma naturalmente è un'aria quasi inutile, anche quella è un'inutile precauzione, perché Don Bartolo decide di fare a testa sua e sbaglia. Allora Don Bartolo decide quindi di sposare, anche contro il volere di Rosina, che naturalmente è rimasta colpita dal fatto che il conte d'Almaviva non sia sincero, e allora accetta di sposare il suo tutore. Forte di questo, Don Barto parte alla volta di un notaio, insieme con Don Basilio. Figaro, che ha seguito tutta la situazione, informa che il conte, durante quello che avviene dopo, che è un temporale, verrà a rapire Rosina per farla sposare. Durante il temporale, quindi, Don Basilio parte insieme con Don Bartolo per andare a cercare il notaio. Figaro rimane con Rosina informandola che il conte verrà a rapirla e che assolutamente non è vero quello che è. E durante questo temporale viene appoggiata una scala perché Rosina venga rapita. Torna Don Basilio, che è molto sensibile ai soldi, e viene corrotto dal conte di Almaviva, che nel frattempo si è palesato per quello che è. Quando arriva Don Bartolo, si trova sul fatto compiuto, insieme con il notaro non può fare altro che sottoscrivere il contratto di nozze tra il conte d'Almaviva e Rosina.
Sì, appunto.
E Don Basilio dice: tu sei un traditore, perché dice: beh, ma caro Don Bartolo, quel conte lì ha talmente tali proposte che non si possono rifiutare, e quindi l'opera si chiude in letizia con il matrimonio del conte di Almaviva di Rosina e con la felicità di Don Bartolo, che non deve più sborsare la dote perché il conte l'ha rifiutata. Questo è tutto.
Fine dell'opera.
Fine dell'opera.
Però c'è altra cosa, Sivu.
Come?
Hai trovato una cosa?
Ma io ho trovato, sì, allora, la famosa canzone, ho cercato, spero di aver beccato, perché in quest'ambito sono un po' ignorante, spero di aver beccato l'intro di Figaro, quella classica.
Vai.
Che
Largo al factotum.
Largo, cioè, praticamente, Barbieri di Siviglia, tra parentesi, Figaro.
Quello
classico.
Quello,
sentiamo,
quello
vai.
La 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 maestro. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità,
di qualità.
Sempre di corno e che lo sa, mie borgogna per un marmiere, vita di un nome della nunzia. La 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 donnetta col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono,
non i ragazzi,
e che fanciulla,
qua la parrucca, prese la barba,
qua la cinquina, qua il biglietto,
tutti mi chiedono,
tutti mi vogliono,
tutti mi chiedono,
tutti mi vogliono, qua la parrucca, prese la barba, prese il biglietto,
ehi, è Figaro, Figaro, Figaro.
Figaro, 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 Figaro! Ohimè, ohimè, che voglia, ohimè, che voglia, voglia la voglia, per carità, per carità, una volta, per carità.
Figaro, son qua.
Figaro!
Sono qua,
figaro qua, figaro là,
figaro qua,
figaro là,
figaro su,
figaro giù,
figaro su,
figaro giù,
quanto prontissimo sono qui, come mi sono ricordato,
me la giocò, me la giocò, me la giocò, me la giocò,
Parlo Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 la verità, apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo.
Eccoci qua, sì, sono andato in diretta, dopo aver sentito...
Il Factotum della città, no? Un pezzo più classico, più famoso, penso, come diceva anche Paolo, che diceva anche Stefano, eccetera, delle note di Figaro, appunto, dei Barbi di Siviglia di Rossini. Questo è un brano entrato nella cultura pop, senza ombra di dubbio. In Italia, adesso abbasso un attimino, abbiamo right. avuto un celebre cantautore che penso che tutti conoscono, che ha fatto
capito,
la sua parodia in un celebre film qualche anno fa, più o meno 30
ma
anni
ma
fa.
Forse ho capito chi è, sì sì.
Sei l'audio mi viene in ausilio. C'è, no,
okay.
c'è qua. Oh, ok, ecco.
Ok, Elio.
Notte non può più dormire mai. Ah, lui di giorno non fa che soffrire, sai.
Allora, era il film Nick, tu l'hai detto, ma basso qua.
Innamorato pazzo,
Abbiano
Centano
e Ordine la Muti, non ti dimenticare della Muti,
assolutamente. Guarda, non mi ricordavo, cioè mi ricordavo il film, ma non, questo pezzo no, dei film. Lui che qui si mette a fare anche nota, anche a dito, appunto, vediamo. Ne,
Innamorato
Gianni, hai ritrovato...
Erano quei tentativi che si facevano negli anni 70 per avvicinare sì. il grande pubblico alla lirica, che era un po' in, così un po' in fase di bassa.
Sì, appunto. Gianni, ritornando a Babele e Siviglia, no? prima, sentendo la storia, c'è un discorso, c'è un po' anche la presenza della società di Aiola, dimmi se sbaglio, no? Rappresenta anche la società un po' di Aiola nel Babele e Siviglia, perché nel senso tu hai raccontato, no? Persone con, no, una ottima possibilità economica, i barbieri che facevano, quindi c'è anche un po'
c'è una certa critica verso la nobiltà che viene appunto. Messa in ridicolo, e verso invece la riscossa popolare,
appunto,
del popolo più intelligente, più arguto, più
di entrambi, sia dei nobili che dei borghesi, dei borghesi. Borghesi, no? Ricco borghese lombardo,
sì, sì.
I soldi, però in sostanza viene gabbato.
Viene gabbato, viene messo in ridicolo e viene imbrogliato, ovviamente.
E il nobile non riesce ad avere la meglio se non grazie al popolano
Figaro.
Figaro. E poi ha anche il rapporto con le donne, no? Cioè che qua a pari di dote contava, no? Anche la rispetto economica, no?
Certo.
Quindi una rappresentazione della società di arrivare. Quanto so che forse domanda.
Ma c'è anche anche la figura femminile non viene più angelicata e fatta apparire, ma anche è una donna che ha una certa grinta, una certa carica.
Il personaggio di Rosina è straordinario.
Una sorta di ribellione. Difatti, la Rosina canta nella sua cavatina, nella sua aria: mi lascio prendere, mi fo guidare, ma se mi toccano, dov'è il mio debole? Sarò una vipera.
È così.
Quindi anche
una donna vera che potrebbe essere dei nostri
che
tempi.
Un'anticipazione di una donna moderna.
Assolutamente. E questo sia nel Barbiere di Siviglia che nel Don Pasquale di Donizetti, anche la Norina che c'è lì, insomma, è una che fa soffrire il suo aspirante anziano anche lì, che vorrebbe sposarla, ma lo fa torcere. Sono figure femminili molto molto moderne.
Quanto è difficile metto e rappresentare per bene Siviglia? Io dico ai tempi di oggi, no? Cioè se facciamo, no? C'è più difficoltà perché è diverso, cambiata la società.
Un scena, un'opera è sempre difficile, perché bisogna riuscire con qualunque allestimento, anche il più moderno, anche il più balordo, che bisogna comunque prendere lo spirito che viene fuori da questi personaggi. Quindi mettere in scena è difficile quanto è difficile far recitare bene gli attori. Ovviamente un attore che canta solamente sì, può anche piacere, però dopo un po' annoia, perché dopo 20 minuti di bella musica uno vuol vedere anche qualche intreccio, qualche situazione piacevole o drammatica o comica o profonda, affettiva, eccetera eccetera. Quindi è comunque sempre difficile mettere in scena un'opera, perché è come mettere in scena un'opera teatrale che per giunta non si recita ma si canta.
Infatti, dicevo, no?
E quindi ci sono dei tempi stabiliti, non si possono creare arbitrariamente o attraverso il mestiere dell'attore, che ogni attore ha dei tempi
suoi
diversi.
Sono importanti.
Quindi l'autore ha stabilito dei tempi teatrali con le sue pause, i suoi momenti di drammaticità e i suoi momenti di stasi.
Quando
un'opera teatrale la mette in scena un regista, qui la mette in scena un regista e un direttore, il maestro concertatore e il direttore d'orchestra, e che deve istruire anche i cantanti e il coro ad interpretare quello che sono i personaggi.
Qui anche
sono.
Il coro ha,
musicalmente,
il coro
ha il suo peso, la sua funzione.
Certo, anche il coro, quello quando c'è è sempre così, è un personaggio straordinario il coro. In questo caso fa da contorno.
Quando parli della confusione prima, no?
Sì, bellissima la scena.
Il coro il più delle volte rappresenta il popolo.
Appunto, infatti.
E il coro è rappresentato ed è formato da tante voci, da tanti tenori, da tanti baritoni, da tanti soprani, per cui è è un'opera moltiplicata, è una voce lirica amplificata e
i soprani cantano una parte, i tenori un'altra, capite? Ogni
la pluralità delle idee, no?
Viene come la sezione orchestrale, come una
è un'orchestra umana. Per esempio, nell'opera di Verdi, nel Nabucco, per esempio, sono a 8 voci, qui quando non so quanti arriviamo, 5-6 sicuramente, insomma. No, dicevo prima che l'opera lirica la mettono in scena un regista e un direttore d'orchestra che non sempre vanno d'accordo,
che non sempre si devono rispettare a vicenda, perché il regista non deve snaturare la musica che è scritta lì, ecco, e che deve essere eseguita così com'è.
Questa è una cosa molto importante.
E il direttore d'orchestra naturalmente deve avere dei tempi giusti, esagerare con il volume sonoro per coprire il palcoscenico, e tante situazioni appunto c'è una sinergia.
Molte volte si vedono delle opere in cui il regista, diciamo, ha esagerato, no? Trasposizioni moderne che non si contano, cioè stravolge completamente l'opera, e spesso il direttore d'orchestra è costretto ad abbozzare, insomma. Altri direttori d'orchestra hanno una personalità così forte che
ho assistito a delle scene incredibili, ho assistito a dei litigi paurosi tra direttore e regista. No, la prova è la tua, no, la prova è la tua, la prova è la mia, tu lasciami parlare, tutte queste cose.
Ma più o meno siamo io e te, Nick, no? Tu che fai il mattatore con gli ospiti, e io che prevalentemente mi occupo del lato tecnico, o sbaglio?
Siamo i guai,
a grandi linee.
Sì, a grandi linee, in generale, dai.
No, dicevo, quando facevo l'animatore per tanto tempo, col barbiere di Siviglia, ecco, col factotum della città di Figaro, c'era lo sketch del barbiere di Siviglia, chiamato proprio così, dove uno si metteva sulla sedia e chi faceva il barbiere combinava di tutti i colori col factotum della città in sottofondo: schiaffi, schiuma da barba, polvere, farina addosso. Quella a testa di mio capo ne approfittava, ma il giorno che è capitata a
me, diciamo così,
per così dire, il giorno che è capitata a me i ruoli invertiti, hai presente il Gabibbo? È uscito rosso uguale.
E va troppo a barba, scherzo. Andiamo con la musica?
Sì, allora andiamo con un pezzo nuovo, moderno, di Eminem, e poi torniamo con le battute finali.
Dove vai? Un attimo dei Figaro, dico bene?
Figaro.
Poi manca un attimo le...
nel testo italiano è Figaro.
Ti chiedo qualche un attimo anche le domande ti faccio.
Sì,
curiosità mia. A dopo. Eccoci qua,
ragazzi. Devo fare sto switch.
Ho un attimo disturbato i timpani. Non è colpa mia. Un attimo, si è arrabbiato. Abbiamo sentito, sì, un attimo in diretta.
Sì, Berserker di Eminem, che è un pezzo del 2014. Marshall Mathers terzo LP3, che era un album uscito nel 2016. Che è un campionamento che molti si stavano chiedendo a casa, ma dove ho già sentita sta canzone? Era sto pezzo qui di Billy Squirrel del 76,
cioè ancora più indietro, torniamo,
che si chiama The Stroke, campionato da Eminem, remixato si può dire, ed è nato il pezzo Berserker.
Eccoci, quindi curiosità su questo tipo che non sapevo. E tornando con Stefano, diciamo, Figaro, se non sbaglio, è, prima ci c'era una nuova continuazione, dico sbagliata, de Babi e Sevilla, dico bene, oppure
no, è l'uno la continuazione dell'altro,
perché prima mi raccontavi,
perché
no?
Questa opera Il barbiere di Siviglia, poi una continuazione nell'altra commedia di Montmartre, Le mariage de Figaro, e questo avviene alcuni anni dopo, anche se l'opera Le nozze di Figaro è stata scritta prima,
perfetto,
Il barbiere, però comunque l'argomento delle nozze di Figaro è la trasposizione nel tempo del barbiere di Siviglia. Il conte e Rosina si sono sposati, sono diventati una tranquilla coppia di signori maturi, e il conte naturalmente la passione per Rosina si è un po' attenuata, però a Castello, dove Figaro è stato preso a servizio, non solo come barbiere ma anche come factotum, quindi come uomo delle pulizie, uomo per di fatica, commissionario eccetera, e Figaro sta per sposarsi, in tale età, ma sta per sposarsi una quarantina d'anni, non tantissimo insomma, con una giovane e molto carina servetta il conte d'Almaviva, facendo valere una vecchia, vecchissima usanza che vuole ripristinare, lo ius prime noctis, okay, cioè di avere per la prima notte la giovane nel suo letto.
Comunque era fumo questo conte, eh?
Beh,
era,
certo,
era una legge nobile all'epoca, che se non eri d'accordo,
capisci
il gesto.
Questa legge è stata abolita da molto tempo ormai.
Siamo ai tempi della rivoluzione francese, okay, un po' dopo. Dimostrare
l'assurda pretesa della nobiltà. Infatti poi questo conte verrà ingannato, verrà raggirato, è un'opera lunghissima di 4 atti, che anche questa molto divertente, molto, con una musica stupenda, che dura un po' di più del barbiere, devo dire, okay, ed è un pochino più complicata perché ci sono travestimenti, scambi di coppia, eccetera eccetera, la Susanna che si traveste come la contessa che si traveste, e poi c'è anche il personaggio di Cherubino, che è un altro giovane a cui le tempeste ormonali fanno quello che devono fare, per cui vanno bene tutte le donne, la contessa, Susanna e tutte le altre del,
quindi anche questo aspetto del travestimento, no? Come quel travestimento
è
si
la commedia
usiva
dell'arte, questo,
si usiva, no? Ah, no, cambiare personaggio e contesto, no? Prima abbiamo iniziato, no? Quindi un altro aspetto importante, no? Di come anche il travestimento aveva il suo peso. Prima ti chiedevo, durante la posizione, quanto può durare una parica? Un attimo, a livello, no? Di
durata. Normalmente programmano 3 ore per, okay, la durata di un'opera lirica, che può essere quindi più lunga o più breve. La Bohème più breve dura 2 ore, Barbiere dura 2 ore qualche cosa. Ci sono anche opere in un atto unico come la Cavalleria Rusticana, Pagliacci, che durano poco più di un'ora, allora vengono accorpate in una sola serata con un intervallo. Quasi sempre l'opera ha diversi atti durante i quali si fa intervallo, tra un atto e l'altro si fa intervallo, anche perché si cambiano le scene sul palcoscenico, quindi tutto avviene nell'arco di 3 ore, qualche volta dura anche di più. Ci sono delle opere, per esempio di Wagner, che durano molto di più, anche 4 ore, anche un'opera di Rossini, la Semiramide in versione integrale, dura 5 ore. Ci sono delle ripetizioni con variazioni. Ovviamente erano spettacoli che intrattenevano il pubblico in una serata. Uno poteva anche intrattenersi in teatro un po' più di tempo, non c'era la televisione, non c'era internet, non
comunque
c'era.
A teatro non è che si andava come oggi a sedere buoni e fermi dall'inizio alla fine, si portavano anche da mangiare,
no, anzi, okay, sì, il popolo italiano ha le opere di Verdi, ecco, salsicce, panini, eccetera.
Senza esagerare, però era un luogo di ricreazione in cui l'opera certamente veniva vista, veniva seguita, però spesso la conoscevano già, era un modo per incontrarsi anche.
Ma io lo fa tutti e due, se a te passavano anche a Paolo. Prima hai detto che era poi che ha conosciuto un momento di, no, di cambio,
sì,
di,
sì.
Adesso, sentendo anche appunto i programmi futuri, anche le vostre prove, c'è per fortuna una riscoperta di questa opera lirica, di una curiosità nuova. È da tanto che è così, e da che cosa, a dai questa rinascita, questa nuova curiosità?
Allora,
verso
direi
questo
che
mondo,
negli anni 90, fino agli anni 90, diciamo negli anni 70, fino agli anni 90, che sono gli anni poi della rivoluzione giovanile, per cui si voleva rinnovare tutto, eccetera, eccetera, l'opera lirica ha conosciuto un momento di veramente di calo estremo, non venivano fuori più.
Anche gli anni di trionfo del cinema.
Certo, e sono anche gli anni del trionfo del cinema che ha, okay, che ha soppiantato l'opera lirica. Ovviamente è più facile creare un film che si vede, sono 2 ore, ovviamente c'è un impatto diverso, no? Anche un impatto fisico diverso,
certo,
perché proiettare un film non è come mettere in scena un'opera con dei personaggi in carne ed ossa, e anche, questo vale anche per il teatro di prosa. Allora, diciamo che la bel canto Renaissance, così è stata chiamata, okay, diciamo, parte dagli anni, la seconda metà degli anni 80,
okay,
fino a tutto il 2000.
Okay.
quindi c'è una ripresa, repêchage, cioè opere dimenticate che sono state, ci sono stati dei musicologi che sono andati a fare ricerche, a ritrovare partiture dimenticate e sono state riproposte, e alcune anche sono state. Il Barbiere di Siviglia è uno di questi, di queste opere che nelle centinaia e centinaia di rappresentazioni è stato anche un po' manipolato, è stato un po' aggiustato secondo i capricci dei vari interpreti, per cui anche molte parti d'orchestra erano state erroneamente manipolate, fatte con altri strumenti, scritte altre note, tradizioni che Rossini non aveva scritto. Proprio ci fu un musicologo molto famoso, Alberto Zedda, che andò a ripescare, che è il fondatore dell'Accademia Rossini di Pesaro, okay, e quindi del Rossini Opera Festival, che la prima l'edizione critica del Barbiere di Siviglia, così come è stata composta sul manoscritto di Rossini, che non si chiamava Barbiere di Siviglia ma si chiamava Alba Viva o l'inutile precauzione. Questo era un'altra inutile precauzione di Rossini, che per rispetto al Barbiere di Siviglia di Paisiello l'aveva chiamata in un altro modo. Allora, questa edizione critica è uscita verso la metà forse nell'82, e che ripropose in versione originale e integrale il Barbiere di Siviglia come scritto da Rossini. Le prime donne, spesso la parte di Rossini veniva interpretata da un soprano,
okay,
perché risultava più brillante con tutti questi fuochi d'artificio, con tutti questi coccodei chiamati, no? Cioè questi picchettati, queste variazioni acuti, sopracuti, eccetera, eccetera, che non si addicevano molto alla voce di mezzo soprano per la quale Rossini aveva scritto originariamente il Barbiere di Siviglia. Quindi Alberto Zedda ha riportato la parte di Rosina alla voce di mezzo soprano, che è una voce più calda, più tranquilla e anche che dà maggiore intelligenza al personaggio, perché lascia trasparire anche non una leggerezza così banale, ma un'intelligenza più profonda, proprio per quel discorso che dicevamo della donna tendente al moderno, della ribellione della donna dalle tirannie dei vari uomini, tutori, mariti, padri, eccetera, eccetera.
Ok, vai.
Siccome la domanda l'hai rivolta,
sì, anche a te, Paolo, sì, c'è ragione.
No, lui ha risposto in maniera molto appropriata, Rossini Renaissance, eccetera, eccetera. Io credo che questa rinascita dell'interesse per la lirica, anche da parte dei giovani, sia anche un po' frutto della globalizzazione. Scusate, non vorrei dire una bestemmia, ma a me pare che nel mondo l'opera è sempre più apprezzata. Per cui c'è un interesse di ritorno dagli studenti, per esempio, che vengono a studiare da noi. Lui è un insegnante di canto, c'ha un sacco di studenti stranieri, benissimo, insomma, no?
Cinesi, ho tantissimi cinesi che vengono
da tutto il mondo.
Cinesi vengono in Italia a studiare perché sono attratti dalla nostra cultura.
In tutto il mondo l'opera lirica è apprezzata come è apprezzata la lingua italiana, per questo motivo, ed ecco che noi siamo tornati al centro della situazione.
No, Paolo comunque non ha detto una cosa sbagliata per quanto riguarda la rinascita dell'opera lirica, perché la globalizzazione è stata portata anche da mezzi tecnici molto più di massa. E prima il disco in vinile, sì, poi il CD, e poi il video, prima in videocassetta e poi in video CD, eccetera, eccetera. E quindi questa diffusione di massa ha portato anche a una ripresa dell'opera lirica, perché prima era un tema di nicchia.
Bravo.
E poi è stato portato alle grandi masse.
Ha riavvivato anche questa fiamma che languiva nel nostro paese, capito? Per cui adesso ogni città si sta dando da fare, per quello che vedo, no? C'è una stagione praticamente in ogni città, in ogni regione, oltre ai grandi templi della lirica, che quelli non sono più qui. Però insomma, mi pare che c'è un ravvivarsi di questo fuoco.
Ed è importante.
Musicista moderno, parlo anche per esperienza mia, almeno io e molti che conosco in giro per l'Italia, ecco, ci siamo appassionati, per esempio, alla musica classica. perché vedi c'è un movimento chiamato progressive rock,
anche l'altro sabato
ce l'hai fatto, da sopra i Pink
assolutamente,
Floyd
assolutamente,
che quando tu senti il tuo maestro di turno che idota, e tu lo consideri un idolo, una leggenda, ti dici ha preso molto dall'artista lirico classico di turno eccetera, tu non male che vai ad ascoltarlo, ad ampliare. Il mio bassista preferito Cliff Burton, che è il primo bassista del Metallica, ha preso la mentalità di comporre classica della lirica, ecco, sì, anche di Rossini, di Mozart, portandola in ambito rock. Lui era un grande amante di Bach. Se vai ad ascoltare Bach, ascolti Burton, se vai ad ascoltare Burton e Bach, dici però cavolo, ci assomiglia al suono.
Certo, Bach è il grande jazzista, il primo grande jazzista della storia.
Si può dire, esatto, si può dire che è il primo grande jazzista della storia.
Ma la musica alla fine è veramente unisse, no? Musica in genere, hai la cultura musicale unisse, quindi. Sentiamo adesso?
Vabbè, la versione dei Strats di un classicone, Will You Rock You, un paio di settimane fa.
Ci pensavo, venuto a mente, ho visto la nome.
Vedi che con loro, con me, ti fai anche tu una cultura musicale. Ha
acquisito qualche curiosità in più musicale, è vero, assolutamente.
Ma secondo me tu c'è la ragazza, ma non ce lo vuoi dire.
No, la musica sei
in forma.
E mie difficoltà musicali sono note da tempo, quindi non è una sorpresa. Quindi sentiamo però.
Vabbè, la versione dei Strats è uscita un po' mese fa.
Il mio porno rimane anche per Paolo sui progetti futuri.
Allora ti preparo l'atmosfera.
Vai.
Fino alla conclusione.
Eccoci qua, grande. Fino all'ultimo, gran bella canzone. Riadattata, scusami.
Riadattata, cover, sì, coverizzata, riarrangiata, come vuoi.
Assolutamente. Allora, Stavolo, creiamo anche gli interpreti, gli arti, protagonisti.
Come stavo dimenticando anch'io. Un barbiere di Siviglia che si coniuga.
Vai.
Che si fa in Umbria con interpreti in gran parte umbri. Cominciamo prima di tutto dal Francesco Marsiglia, che è il conte d'Almaviva.
Perfetto.
Il tenore, un tenore di una certa levatura.
Potenza.
Che ha cantato in grandi teatri, e la protagonista femminile Francesca Bruni, una ragazza umbra molto brava, molto carina, molto molto brillante, molto carina. Don Basilio sono io, che vivo a Perugia, ormai sono un perugino ormai adottato, ma
sì, tranne quando va all'Arena di Verona a cantare o
perché sai tu originario di,
ma quello è il mestiere. Io sono originario di Roma.
Perfetto.
Poi mi sono sposato e sono stato deportato a Perugia da mia moglie, ma ormai sono 30 anni che sono diventato perugino. Quindi conte d'Almaviva,
okay.
Tenore Francesco Marsiglia.
Poi
Francesca Bruni, Rosina,
okay.
Perugina. Leonardo Galeazzi, Ternano, Don Bartolo.
Capito? Che
binomio.
Associazione, capito?
Don Basilio, Stefano Rinaldi Miniani, perugino. Poi il protagonista è un baritono molto giovane che si sta affermando e che molti teatri lo stanno richiedendo. Non credo sia perugino. Però c'è un allievo di Galeazzi che fa il ruolo più piccolo, che si chiama Johnny Bombino.
Ah, ok.
Che è un ruolo di comprimario, Fiorello è quello che guida l'orchestrina per portare la serenata.
E poi gli altri due umbri, non li dici?
Poi gli altri due umbri, che sono due comprimari, che sono
Berta, che è la serva di Don Bartolo.
Perfetto.
Che si innamorerà anche lei intesse una
relazione con Ambrogio, che però è un
comunque le donne erano ragazzi,
e questo sarà una ragazza bravissima che è cresciuta col coro lirico dell'Umbria, era la figlia del nostro maestro,
scomparso grande, improvvisamente qualche anno fa. Viola, bravissima
Sofia
ragazza
Nisio,
molto carina, molto simpatica.
Ok, dopo vi faccio una proposta.
Viola Sofia Nisio.
Ok.
E poi l'ufficiale delle guardie, quello che rompe nella scena alla fine,
quando
va a arrestare il conte,
Marco Cetra. Anche lui è venuto dal coro lirico.
Allora vi faccio una vostra indecente, poi andiamo con i appuntamenti.
Sì.
Sono tanti, però se dopo l'estate il Covid si permette di tornare a una vita normale, no? E di avere un po' di
sfiga,
diciamo a bassa voce, un po' di persone in studio. Ti faccio proposta a te, Stefano, a te Paolo, di tornare con qualche altro personaggio dei Babè di Siviglia.
Va bene.
In modo che
va bene. Non dimentichiamo anche che gli comunque altri personaggi. Nel cast sono altrettanto, se non di primaria importanza, il direttore dell'orchestra, Lorenzo Castriota Skanderbeg, l'orchestra
sinfonica di Miskolc.
L'orchestra sinfonica di Miskolc.
Mamma mia.
E il regista Guido Zamara.
Certo.
Che è colui che mette in scena il barbiere
e l'impresa lirico-teatrale
che
Ermanno Fasano
si sottopone al
una delle quattro imprese liriche rimaste in Italia, di queste che fanno anche spettacoli
solamente quattro, ma
di questo tipo sì,
che si assume il rischio di impresa perché infatti anticipa e paga personalmente la produzione
senza avere i soldi dallo Stato o dalle regioni,
senza attingere al FUS
tanto. Ma Lorenzo Castriota Skanderbeg, come mai? Cioè, io ho origini albanese, so chi è Skanderbeg, ma come mai?
È stato un patriota, lui è un discendente della famiglia di Skanderbeg, di questo patriota.
Ecco perché, capito.
È nato a Roma,
però sì,
c'è la mamma.
Ecco, quindi è rimasto il cognome.
Sì, grazie a lui scopriamo.
Lo devo riconoscere perché io sono discendente di Ali Pascià il Grande, che era sul conte di Monte Cristo, lo devo conoscere.
Tra ex nobili, una persona simpaticissima, veramente
dopo estate.
Lui è, oltre ad essere un bravissimo direttore, sa raccontare delle barzellette paurose. Cioè, se tu ti intendevi a mangiare la pizza con Lorenzo, devi veramente te la fare.
Dopo la curiosità mia,
okay. Assolutamente giustissima. E poi che dobbiamo salutare. Dopo estate, veramente vi nuovo invito a te, Paolo. Se tutto va bene, ci stanno imprevisti.
Paolo però ti deve dare delle anticipazioni prima che chiudiamo.
Aggiungo due cose.
E poi vedete qua,
giusto? Due cose. Che questa storia della Grande Lirica di Perugia, quarta edizione 2021, quest'anno va avanti così.
Okay.
L'anno prossimo prevediamo grandi cose. Prevediamo di tornare al Teatro Morlacchi, come avevamo fatto l'anno scorso con Tosca, a fare la Bohème. Più recite, fra l'altro, anche una per le scuole. E durante l'estate la grandissima opera di Verdi in Nabucco, all'aperto, al frontone. Classicone. Noi, come coro lirico dell'Umbria, da agosto a settembre, quando avremo finito questo impegno, abbiamo le nostre produzioni, una ne ha citata lui, Cavalleria Rusticana, un altro L'Elisir d'Amore, le opere del trittico pucciniano che durano un'oretta circa, il Tabarro, Sor Angelica, Gianni Schicchi, che è personaggio dantesco dell'inferno, e che cercheremo di rappresentare dove ce lo chiedono i comuni, no? Eseguite con pianoforte, ma in scena e veramente con una qualità notevole.
Okay, dopo l'estate vi aspettiamo anche per fare un bilancio di quest'estate. Ica che si sarà
molto volentieri.
Vediamo date, contatti e parliamo con le domande. Due date di luglio.
Allora le ricordiamo, il 24 che c'è?
Il Gran Galà, concerto lirico in grande stile dedicato
ad Antonietta Stella.
Perfetto.
Noto soprano perugino, attualmente molto anziano.
Una star della lirica.
E verrà premiata con il Baiocco d'Oro dal Comune di Perugia.
25?
Il 25.
Prima assoluta del barbiere di Siviglia a Perugia.
Contatti per chi vuole essere.
Contatti Viva Ticket, usciranno tra poco i manifesti, le locandine, tutto quello che serve, proprio questione di un giorno o due. Viva Ticket, prenotazione online oppure presso il botteghino del cinema del.
Perfetto. Domanda per tutti e finale, con questa mano potete uscire, vi faccio uscire dalla stanza, una battuta. Poi mettiamo musica, ok? Allora, facciamo un po' di
silenzio. Se non mi rimbomba il microfono.
Ok. Con un aggettivo, una parola, una frase, che cos'è per Stefano e Paolo e Aika?
Un aggettivo per la lirica?
O una frase, una parola.
Affascinante.
Emozionante.
Ok, ok. Grazie di cuore, in bocca al lupo, grazie. È stato veramente un piacere, perché è stato bello sentire anche la storia di Babè di Siviglia, perché molti non la conoscevano a partire da sottoscritto, nonostante tante volte l'ha sentito lì, però non conosceva bene la storia, no. In bocca al lupo e ci vediamo dopo l'estate con anche con l'altro protagonista qua in studio per
magari
il paio
molto volentieri, o il nostro direttore del coro,
sì,
o
sì,
il nostro direttore dell'orchestra, sarebbe forte portarci
a voi la seta, va bene? Pensateci quest'estate. Grazie di cuore, in bocca al lupo.
Buonasera.
24-25 luglio, Grande Lirica a Frontone qua a Perugia, Arena del Frontone qua a Perugia, non ve li dimenticate.
A presto.
E in bocca al lupo. Ci vediamo
dopo. E buone vacanze. Noi buone lo diciamo alla tradizionale, crepi il lupo.
Buona estate.
Poi con buona pace degli animalisti, di coloro che in teatro si dice così.
Perfetto.
Nick, ti ringrazio, è stata breve ma intensa quest'anno per via del Covid.
Ci faremo a settembre, dai. Ci faremo a
settembre. Io ti aspetto sempre a Bombara Radio, a te, mi raccomando.
Assolutamente.
Non studio.
Verrò promesso, noi ci ritroveremo a settembre, dopo estate. Ci faremo a settembre con da settembre con ancora più ospiti.
Torneremo ad essere. Posso dirlo, torneremo ad essere
pirati. Assolutamente sì. Ragazzi, buona estate a tutti. Sabato ti fate te che c'è l'ottavo con Austria o Ucraina. Comunque sabato c'è Italia, sabato sera, quindi faccio Italia gli ottavi di finale, la nostra nazionale. Buona estate, buon lunedì, buon caldo, fate i bravi. Continuate a avere curiosità per tutto quanto. Noi farò bravo. Buon caldo se lo siete sopportato. Grazie di cuore per chi ci ha seguito fino adesso, insomma, in questa stagione un po' particolare. Ci vediamo a partire da settembre, giusto Sivo? Grazie a tutti e a presto. E buona settimana, buon inizio. Ciao a settembre.